Il 25 novembre è stata, ma deve continuare per tutti i giorni dell'anno, la giornata contro la violenza sulle donne. E di questo ne parleremo, ma ancora lasciate in copertina l'immagine delle scarpette rosse, con il professor Fabrizio Pezzani, economista, professore emerito dell'Università Bocconi di Milano. Il tema vi affronteremo, poi è dedicato alla finanziaria, perché Dombrovskis parla, ma l'Italia è nella palude di questo, della finanziaria, con l'Europa in totale recessione, che però vuole spendere in armi e non nello Stato sociale, nonostante la crescente denatalità in tutta Europa. Vi parleremo poi degli Stati Uniti, di Trump, cosa accade in quella che dovrebbe essere la più grande democrazia del mondo, ma un accenno, e non possiamo non farlo, al Santo Padre che fa questo viaggio apostolico in Turchia. Ma chiuderemo, perché il tema è profondo, della Damnatio Memoria. Daniele è perfetto, manderà le immagini del processo di Norimberga, 20 novembre 1945, sono 80 anni dopo. Che cos'è cambiato? Nulla. E qui si ricorda le drammatiche frasi di Paul Celan: dov'è Dio? Benvenuto al professor Fabrizio Pezzani, Teleambiente, rigorosamente in diretta con l'intervista, ricordando che siamo sul canale 18 del digitale terrestre di Roma, Lazio ed Umbria. Chi ci vede a Bolzano ci riceve sul 221 del digitale nazionale, per chi ha il televisore smart collegato ad internet, ma questo programma si può ascoltare anche in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio. Benvenuto, professor Fabrizio Pezzani.
Lei Grazie, anche a voi.
Lei ha scritto nei suoi molteplici saggi anche una riflessione sul ruolo fondamentale della donna nella società. Le scarpette rosse, Daniele, grazie. A lei la parola, professore.
Le scarpette rosse mi ricordano la famosa squadra di basket di Milano, Simmental, che aveva le famose scarpette rosse e vinse per la prima volta la Coppa Europa. Allora, il tema della donna è importante. È importante perché se noi accettiamo l'idea che siamo di fronte a una crisi antropologica e non ad una crisi economica, e cioè a una crisi in cui un modello socioculturale collassa in funzione di un altro. Il modello socioculturale che sta collassando è un modello socioculturale di greve materialismo e di conflitto individuale. Il fondamento per superare questa situazione di stallo e di caduta sostanzialmente del senso sociale e del senso dell'umanità sta nella riscoperta dell'altro e nella riscoperta del dono. E in questo senso il ruolo della donna è fondamentale, perché la donna è per natura essa stessa portatrice del dono, cioè la maternità, e quindi il senso del dono che la donna rappresenta è importante nella storia, perché a lei si associa il senso della donazione gratuita, della donazione all'altro, della donazione di un essere nuovo, vivo, ricco, insomma, di sentimenti. In questo senso il ruolo della donna, a mio parere, è estremamente importante in una fase storica in cui un modello di materialismo individuale volto alla ricerca della massimizzazione del risultato personale fino ad ignorare gli altri deve riscoprire il senso dell'altro, della mettere in relazione con l'altro e della gratuità del dono. la donna in questo senso ne è la rappresentante naturale. Questo secondo me è un passaggio molto, molto importante.
Durare tutti i 365 giorni all'anno, non solo il giorno, anche se è giusto che ci sia, ma vorrei chiudere con una riflessione con il professor Pezzani. Ma lei l'ha citato benissimo, cosa sta accadendo però nel mondo femminile? Perché vediamo quando il mondo femminile va al potere o viene insediata dai poteri forti in luoghi di comando, diventano peggiori dei maschietti. Perché questo cambiamento? Perché questa metamorfosi? Perché invece le donne non portano il loro essere donna anche in questi consessi? Lo vediamo, l'abbiamo visto con la Clinton, l'abbiamo visto con la Thatcher, lo stiamo vedendo con la Ursula von der Leyen, con la Christine Lagarde, che irride il popolo. Con una misa da 200.000 euro va a vedere che le zucchine sono care al mercato di Firenze. E poi abbiamo questa follia delle donne che accettano di essere strumentalizzate dai maschi o dai poteri forti. Quando tu nomini la Callas, come dico io, responsabile degli etni europei, un paese di 1,5 milioni di abitanti che è un quarto di Roma, c'è qualcosa che stride, che accade?
Ma
è chiaro che non possiamo avere tutti Dolores Ibarruri, voglio dire, non possiamo avere Teresa Noce, non possiamo avere Renil Deiotti, non possiamo avere le grandi interpreti dell'Ottocento. Ecco, ma che accade? Abbiamo anche la Presidente del Consiglio che non difende il ruolo della donna, anzi, prego.
Ma credo che ci sia, come ho detto prima, noi, per chi legge i grandi studiosi, quelli che hanno segnato la storia, che hanno seguito la storia, che hanno letto la storia e hanno cercato di trovare delle convergenze nella storia, nella ripetitività della storia, come diceva Gian Battista Vico. Quindi, come ho detto prima, è messa in discussione un modello di cultura. Un modello di cultura in cui si afferma l'individuo uomo, uomo barra donna, in funzione di un risultato personale, del successo, eccetera. E questo ha portato la donna certamente a una rivalutazione della sua posizione, che era sistematicamente inferiore a quella dei maschi nella scelta delle posizioni di comando all'interno delle aziende e all'interno delle istituzioni pubbliche. La donna ha riscoperto un suo ruolo, ha riscoperto un suo essere diversa dall'uomo questa posizione estremamente forte, tutto sommato però rischia di levare alla donna quello che la rende, come dicevo prima, estremamente importante, cioè che sia lei la portatrice del senso del rispetto, dell'altruismo, del dono, e quindi la ricerca di un successo personale. Mi ha colpito per esempio il fatto che negli Stati Uniti sia aumentato significativamente il numero delle donne che hanno lasciato il lavoro. L'hanno lasciato per seguire i figli. E oggi che il reddito personale, una volta c'era il marito che lavorava, adesso c'è anche la donna che lavora, ma questo diventa importante in un contesto in cui il reddito familiare viene eroso progressivamente dall'inflazione, dai costi che aumentano, eccetera, e quindi è importante il contributo della donna. Però in questo senso queste donne che hanno lasciato in numero significativo il posto di lavoro, dovendo scegliere tra il lavoro e seguire il figlio, e però se tu lavori devi pagare quella che segue i bambini, quelle che segue la casa, quindi hai bisogno sostanzialmente di destinare una parte del tuo reddito alla gestione familiare. E quindi queste donne hanno pensato di lasciare il lavoro per poter dedicarsi alla gestione della famiglia e quindi di ridurre il reddito familiare, ma contemporaneamente di ridurre anche i costi dovuti alla mancanza della donna in casa per la gestione familiare. Allora, questo è un fatto che tocca da vicino. La donna dovrebbe riscoprire il suo senso di essere tale e quindi la sua, fra virgolette, femminilità, la sua sensibilità, insomma, che l'uomo non ha o non ha nella misura in cui ce l'ha la donna. Questo, secondo me, è un passaggio fondamentale. Come dicevo prima, la donna è portatrice del dono e noi dobbiamo riscoprire il senso della gratuità, come dice anche il Papa, insomma, no? Come dicono tutti i grandi pensatori. Questo credo che sia il passaggio. La donna può avere un ruolo importante, ma deve anche riscoprire il suo essere, fra virgolette, il nucleo della ragione familiare e dell'essere famiglia, in una fase in cui la famiglia è in un qualche modo molto lasciata a se stessa. Sono aumentate le condizioni, i contesti in cui aumenta il numero delle separazioni, il numero delle convivenze, non c'è il matrimonio, quindi abbiamo la necessità di riscoprire un fondo essenziale, che è la riscoperta dell'unione, dello stare assieme, nel volersi bene, eccetera. E questo è un passaggio, a mio parere, fondamentale per superare una crisi che è una crisi prevalentemente morale, una crisi di valori e una crisi di mancanza di relazioni sociali e di volersi bene.
E veniamo a questa drammatica finanziaria del bel paese, questa finanziaria che brucia tutta l'Europa. La crisi ormai morde, si dice che le agenzie di rating, e poi ce lo spiegherà il professor Fabrizio Pezzani, stimano che il prossimo anno il prodotto interno lordo mondiale sarà pari al deficit mondiale. Noi siamo oltre 3.000 miliardi di euro di debito pubblico, si suppone che il prossimo anno sia il 100% di tutti gli stati del mondo. Ecco, però andiamo in Italia. Che sta accadendo, professor Fabrizio Pezzani, economista, Università Bocconi di Milano?
Succede che i nodi arrivano sempre al pettine e quindi noi abbiamo, non è da adesso, sono anni che noi stiamo camminando in una situazione che ci porta progressivamente a una crescita costante, con una diversa velocità, ma una crescita costante del debito pubblico. Non abbiamo mai avuto una reale diminuzione del debito pubblico. Il debito pubblico si forma quando le entrate sono inferiori alle uscite, e questo in Italia si verifica da tanto tempo. Ora, in questa fase si è riusciti, fra virgolette, a contenere il livello di crescita del debito pubblico e cercare di farlo stare sotto il 3% il deficit del PIL. E questo è un aspetto importante della tenuta, fra virgolette, della posizione di debito. Il problema di debito del paese è un problema antico, è un problema che riguarda la modalità di gestione della politica. Se noi prendiamo il debito pubblico, la spesa pubblica, quello che colpisce è che l'82-83% della spesa pubblica è spesa corrente, per il 17-18% è spesa in conto capitale, spesa per investimenti. E quindi in realtà noi non stiamo facendo investimenti per aumentare la produttività, per aumentare i posti di lavoro, per aumentare la competitività. La spesa corrente è l'indicatore di un paese che sta fermo. Noi non riusciamo a ridurre la spesa corrente, ed è questo il problema, perché la spesa corrente è una spesa che è funzionale agli interessi della politica, e cioè la spesa corrente, che è la spesa per la gestione del personale, per la luce, per tutto ciò che funziona nella infrastruttura pubblica, è in gran parte una funzione di raccolta del consenso da parte del politico, il quale vede nell'appropriazione di una parte di spesa pubblica l'occasione per destinare quella fetta di spesa pubblica che ottiene ad amici, degli amici, degli amici, degli amici, in una sorta di amichettismo suicida, perché alla fine questa spesa che serve per raccogliere il consenso, perché io ti do le risorse, ma sono convinto che tu mi dovrai sostenere sostanzialmente con il tuo consenso in questa situazione. La spesa corrente è cresciuta e ci sono alcuni elementi fondamentali che bloccano il paese. Uno è certamente il debito pubblico, la spesa corrente, un'amministrazione fra virgolette burocratica pomposa, cioè eccessiva. Uno che vuole iniziare l'attività imprenditoriale in Italia ha mille problemi, negli altri paesi lo fa alla svelta. Abbiamo una situazione di collasso della normazione giuridica. Noi siamo in un paese che ha 120.000 norme, 130.000 norme, quando la Francia e la Germania ne hanno 5-6.000. Quindi noi dobbiamo continuamente fare delle nuove norme, che richiamano altre norme, che finiscono poi al periodo della monarchia italiana e del periodo del fascismo. L'altro aspetto sono questa, fra virgolette, crescita molto bassa. Allora, uno dei problemi del paese è siamo riusciti, fra virgolette, a stringere, a bloccare per un attimo la rincorsa alla dirigenza della spesa pubblica, ma non abbiamo crescita economica. E in questo senso un limite di questo governo è non avere fatto delle riforme necessarie per il rilancio delle piccole e medie, soprattutto imprese. Le medie imprese, il passaggio è importante, perché il passaggio da una piccola impresa alla media impresa, tendenzialmente, se consideriamo il 15 operatori, il limite di passaggio fra la piccola e media, comporta tutta una serie di costi che spingono i manager, che spingono gli imprenditori a non fare un passo più lungo della gamba. Questo perché il passaggio a una forma superiore comporta maggiori costi di gestione e quindi una maggiore rigidità di gestione stessa delle cose. Quindi questo, la spesa pubblica è un elemento fondamentale. Questo colpisce tutti i paesi europei. Noi oggi abbiamo spesso sui giornali, viene spesso richiamato il rating. Il rating è una misura inventata dalla finanza, e ripeto, la finanza non è l'economia, l'economia è un'altra cosa, sono due cose diverse. Noi siamo in una situazione in cui abbiamo portato la finanza ad essere uno strumento di, fra virgolette, governo e di guerra, la guerra della finanza, no? Come si vede da questo libro di Alessandro Volpi. Che cosa succede? Che la finanza determina degli indicatori come lo spread, come il rating, e vengono assegnati alle imprese e vengono assegnati ai paesi, alle regioni, alle province. Per esempio, il rating assegnato alla regione Lombardia è maggiore del rating assegnato all'Italia, e il rating assegnato all'Italia ha visto un miglioramento. E anche lo spread, perché in realtà il modello di riferimento del nostro rating e del nostro spread è sempre stato legato a quella della Germania, cioè la Germania è sempre stato il veicolo vincente dell'Europa, e sui dati della Germania e sui dati di scostamento rispetto alla Germania veniva misurato lo spread e il rating. Ora in realtà il nostro è diminuito in parte per merito anche nostro, ma è diminuito perché lo spread e il rating della Germania è peggiorato, quindi è aumentato. Quindi, essendo aumentato a parità di distanza, a parità di condizioni, lo spread italiano è migliorato perché si è trovato più vicino a quello tedesco. Dal punto di vista del rating è importante capire questo, che il rating non esprime una indicazione particolare come il PIL sostanzialmente, no? Il PIL, lo spread, il rating, sono tutti indicatori della finanza che esprimono delle grandezze finanziarie. Quindi noi potremmo avere un rating alto, un buon rating. Prendiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un rating con la AAA, noi li abbiamo con la AAA che è migliorato, per l'amor di Dio. Ma la AAA degli Stati Uniti nasconde un paese che è ai vertici mondiali per disuguaglianza, ha una disuguaglianza che è maggiore a quella della Nuova Guinea Bissau, insomma, no? Per cui alla fine noi possiamo avere un buon rating, ma un sistema sociale che non funziona. Il rating, perché il rating non funziona alle grandezze sociali, il rating è indipendente dalla povertà, dalla disuguaglianza, dalla disoccupazione. Questi non sono dati che entrano nella misurazione del rating. Il rating è un indicatore finanziario, non è un indicatore sociale. L'economia è una scienza sociale e quindi noi non possiamo misurare una scienza sociale solo con gli indicatori finanziari. Per cui se noi andiamo a prendere il rating e possiamo avere un rating migliore, o un PIL, potremmo avere un PIL migliore, ma paradossalmente il PIL migliore però peggiora la povertà, peggiora la disuguaglianza, peggiora la disoccupazione. E quindi in realtà noi abbiamo indicatori, ripeto, di natura finanziaria che tendono, che non misurano per nulla gli indicatori sociali che sono fondamentali per definire se una società è buona o sta fallendo o sta cadendo miseramente in una fase confusionale di conflitti, di sconflitti sociali. E questo è evidente. Noi siamo nell'Occidente, e quindi parlo di Francia, parlo di Germania, parlo di Inghilterra, parlo di Stati Uniti, eccetera. La Spagna di meno, perché sta crescendo dal punto di vista economico e ha forti radici dal punto di vista del rapporto con le famiglie, con la società, eccetera. Quindi noi viviamo in Occidente una fase in cui la finanza ci ha portato progressivamente a indebitarci. Tutti i paesi europei sono profondamente indebitati, noi siamo al 136% del PIL, no? E quando l'indicatore per entrare, per farci ammettere all'interno dello SME, che era la prima fase della costruzione dell'euro, l'indicatore vincolo è che non si poteva avere un debito superiore al 60%, noi ce l'abbiamo del 136%, la Francia ce l'ha del 125%, la Germania molto meno, perché la Germania ha sempre tenuto un'economia estremamente di rigore e di controllo della spesa pubblica. Quindi dal punto di vista della finanza noi siamo ossessionati da un modello di misurazione del valore finanziario, ma che non misura il modello di valore sociale. Quindi noi possiamo dire che la finanza in quanto tale è qualcosa di indipendente dall'economia reale, sono due cose diverse. E finché noi non riusciamo a capire che queste due cose vanno avanti in modo separato fra di loro, non riusciremo mai a capire in che misura gli indicatori finanziari possono essere in un qualche modo anche indicatori di un disagio sociale che invece sta notevolmente crescendo in tutti i paesi occidentali, a partire proprio dagli Stati Uniti, dove la finanza ha trovato la sua punto di nascita, di svolta e di occupazione da parte della finanza stessa di tutti i paesi occidentali. Ne sono un poco più immuni i paesi del BRICS, e questo è un segnale, tra virgolette, importante. Dal punto di vista della finanziaria, abbiamo una finanziaria in conclusione che non ha elementi significativi per farci ragionare sulla produttività, per farci ragionare sul recupero del lavoro, di posti di lavoro che stanno decrescendo, e questo è il problema vero, perché un conto è il paese reale e un conto è il paese raccontato. Il paese raccontato è diverso dal paese reale, è il paese che fa comodo pensare che sia, quando in realtà non è così. E quindi è importante segnalare che questa finanziaria manca di uno spirito, fra virgolette, sociale. È una finanziaria come tale legata a dei parametri finanziari, ma si dimentica di ciò che sta sotto, cioè degli indicatori sociali. indicatori sociali che noi non abbiamo, perché la finanza non si preoccupa, ripeto, di misurare gli indicatori sociali, non ci dice qual è il livello di disuguaglianza oltre il quale può scoppiare una rivoluzione sociale, non ci dice qual è il livello di povertà, il livello di disoccupazione oltre il quale può accadere un serio conflitto sociale. La finanza misura la finanza, la società noi non la misuriamo più. E questa è la gravità della situazione, e questo influisce sul pensiero, sui giovani, i quali molto più raramente pensano in modo, fra virgolette, costruttivo, in modo indipendente, in modo sociale. Questo è un aspetto importante che la finanziaria attuale non è riuscita e non riesce a cogliere. Riuscirà a realizzare sotto il 3% del deficit, ma non porta nessun miglioramento a una tensione sociale, a un conflitto sociale che è sempre più legato a una diminuzione di reddito disponibile rispetto al reddito consumo, e questo lo si vede nei prezzi che salgono, nella difficoltà di approvvigionamento, nella difficoltà di accesso alle materie prime, ai beni di consumo, ai supermercati che aumentano le vendite a basso prezzo, eccetera. E questo è un indicatore di una debolezza, fra virgolette, strutturale della società che si fa fatica a cogliere, o che non si vuole cogliere, o che non si vuole cogliere. Questo secondo me è un aspetto importante, perché la mancanza
abbiamo
di attenzione.
Minuti, professor Fabrizio Pezzani, ci ritorniamo giovedì prossimo, sempre in diretta. Questo è un tema profondo. Lo ricordiamo che la finanza, vi dice, il PIL aumenta perché invece di lavorare per lo Stato sociale vuol creare le armi, e sappiamo dove i guadagni sono ricchi, ma sulla pelle di tutti. Lo disse Robert Kennedy: io non posso considerare il PIL degli Stati Uniti crescente se noi investiamo in armi per il Vietnam, investiamo per lo Stato sociale. Abbiamo purtroppo due minuti, mi dice Daniele. La riprendiamo. Una riflessione su Norimberga, proprio stringato dal professore,
allora,
di economia che è economico nei tempi e nello spazio. Due minuti su Norimberga.
Allora,
non è accaduto.
Il processo di Norimberga del novembre 45 pose l'umanità di fronte ai drammi della guerra, e si cominciò a parlare per la prima volta dei crimini di guerra, non ancora di genocidio, ma di crimini di guerra, questo sì. E si sviluppò nel diritto positivo un serio ripensamento su questi crimini di guerra. Che cosa va sottolineato? Che io l'ho chiamato una sorta di damnatio memoriae, e cioè che questa pietra miliare di Norimberga, che segnava la fine di una guerra violenta, di una guerra senza nessun scrupolo umano, era una guerra tra le più brutali che ci siano state fatte, ebbene, a distanza neanche di 30 anni ci sarebbe stata il disastro del Vietnam. Il disastro del Vietnam, dove sono morte 3 milioni di persone, 2 di civili e 1 di soldati. E questo è passato sotto, perché si è più pensato al numero dei soldati americani morti che ai milioni di vietnamiti morti. In realtà, come diceva Bertrand Russell, gli Stati Uniti e il governo americano erano responsabili di crimini di guerra, e in particolare di genocidio nei confronti del popolo vietnamita. La cosa si è ripetuta poi in modo più violento ancora, perché era già difficile raggiungere quei livelli lì, col Kosovo, poi con l'Iraq, poi con l'Afghanistan, per arrivare fino a Gaza e in Ucraina oggi. Di fronte a crimini di guerra che sono da considerarsi come tali e che hanno avuto come antesignano la Seconda Guerra Mondiale, sembra che noi rimaniamo, fra virgolette, ancora immobili per certi aspetti. Questi crimini sono crimini che sarebbero stati denunciati dalla Norimberga. Ci vorrebbe, allora, brutalmente lo dico, ci vorrebbe un'altra Norimberga, va bene? Ci vorrebbe un'altra Norimberga che si prendesse il coraggio di denunciare i crimini di guerra e il genocidio come tale, che non fanno parte del senso di vita umana collettiva. Una nuova Norimberga.
Per gli anni. Chiudiamo, Daniele, ti rubo 30 secondi, l'immagine del Santo Padre, perché questo viaggio del Papa in Medio Oriente, che commenteremo col professor Pezzani giovedì prossimo, sempre rigorosamente in retta, era Palazzo Chigi che faceva squillare il telefono del professor Pezzani per bloccarlo. Vi diremo di questo viaggio del Papa in Medio Oriente, che dovrebbe coprire l'informazione dall'inizio alla fine dei telegiornali. Non parlateci più di Garlasco, parlaci del Papa in Medio Oriente per questo suo viaggio in Libano e in Turchia, ricordando a Nicea un messaggio di unità per i cristiani e in Libano per la pace. Grazie al professor Fabrizio Pezzani, grazie
a voi.
Daniele, siamo sempre a tua disposizione.
Lì la rete
rimanete su Teleambiente. Era chiamato Palazzo Chigi. Eccolo.